Ho cercato tra il materiale di Matteo una pagina che ci coinvolgesse anche a quest'ora. Allora ho preso l'episodio della Cananea, Matteo 15, 21, 28, anche perché Tamar, di cui abbiamo parlato stamattina, ci viene presentata come, al versetto 2, Giuda vide la figlia di un cananeo, per cui è la donna cananea, che lotta, a modo suo, per divenire madre. C'è anche un rapporto con l'altra donna, Rahab, che entra nel popolo di Dio per la fede. Poi lo vedremo, la cananea entra e diventa partecipe delle promesse di Abramo per la sua fede. Così siamo in un territorio pagano. E allora Ruth, la Moabita. Ma anche Bezzabea, la quale, appunto nel secondo libro di Samuele, al capitolo primo, non tanto per se stessa, ma per il figlio, scongiura Davide, perché il suo figlio abbia ciò che merita. L'episodio della Cananea ha un contesto voluto da Matteo. Sapete, Matteo è molto preciso nella sua redazione, niente è a caso. Ebbene, l'episodio è inserito in quella che viene chiamata la sezione dei pani, tra le due moltiplicazioni dei pani. Infatti, l'argomento che è sulla bocca di Gesù e a cui poi si aggrappa la Cananea è il pane dei figli, l'Eucaristia. Perché la Chiesa di Matteo, come vediamo in parallelo dagli altri, ha il problema di far partecipare pienamente i non ebrei al momento comunitario per eccellenza che è l'Eucaristia. Perché sempre l'Evangelista Matteo ci tramanda quei detti di Gesù, messi sulla sua bocca, non date le perle ai porci. Ma poi vedremo anche Gesù stesso, in quanto uomo, perfettamente uomo, ha un momento di titubanza, appunto di dare il pane dei figli ai cagnolini. In questo episodio la Cananea anticipa quella fede, quel andare oltre, che i discepoli, pur avendo assistito e pur essendo stati cooperatori di quel segno, così lo chiama Giovanni, in Giovanni 6, che è la moltiplicazione di pani, non hanno capito nulla. Tant'è che Gesù, in Matteo 16, 5 e 12, li rimprovera. Nel passare all'altra riva, i discepoli avevano dimenticato di prendere il pane. Gesù disse loro: fate bene attenzione e guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei. Ma essi parlavano tra loro e dicevano: non abbiamo preso il pane. Accortosene Gesù chiese: perché, uomini di poca fede, andate dicendo che non avete il pane? Non capite ancora e non ricordate i cinque pani per i 5.000 e quante ceste avete portato via? Eccetera. In Marco è ancora più duro. Avete occhi e non vedete, avete orecchie e non ascoltate. D'altronde, in Matteo, la prima moltiplicazione dei pani avviene in seguito a un moto di compassione di Gesù. Lì Matteo usa quel verbo, quel sommovimento delle viscere, che poi metterà su un'altra pagina famosa di Matteo, al re che si commuove a compassione del servo che ha un grosso debito insolvibile. In Luca questo moto lo troviamo nel padre del figlio al prodigo, quando lo vide da lontano, e nel samaritano. Per cui questa compassione è rivelazione del sentimento di Dio per noi. Vedendoli come pecore senza pastore, ebbe compassione. Allora andiamo al libro di Ezechiele, no? Sul pastore. La compassione ci dice profondamente, in positivo, come Dio si sia fatto Emanuele, sia con noi. D'altronde, etimologicamente, no? Compassione è soffrire insieme a portare lo stesso sentimento, lo stesso sentire. Tant'è che Paolo ai Filippesi questo chiede: abbiate in voi lo stesso sentire che fu in Cristo Gesù. Allora, se è così, non è soltanto un episodio, è proprio una rivelazione che diventa anche paradigmatico per la Chiesa. Partito di là, siamo nel territorio del lago di Cafarno, per cui tutto ciò che succede sul lago, che è anche chiamato mare di Tiberiade, rimanda a ciò che successe sulle sponde di un altro mare, no? La moltiplicazione dei pani, soprattutto in Giovanni, è rapportata all'Esodo. Come tale dobbiamo ricevere. Allora, partito di là, Gesù si diresse verso le parti di Tiro e Sidone. Per cui entra nelle città pagane. Ed ecco una donna cananea. Così la chiama Matteo. Ma i cananei non esistevano più come popolo, come entità. Tant'è che Marco è più preciso, una donna sirofenicia. Matteo la chiama Cananea proprio perché ha in mente l'Esodo, ha in mente il popolo di Dio che deve scontrarsi con questa realtà. Ha in mente tutto ciò che dicono Ezra e Neemia e gli altri dei cananei. Questa cananea veniva da quelle regioni e si mise a gridare: pietà di me, Signore. Abbiamo il titolo pasquale, che Gesù soltanto, come ci dice Paolo, dopo aver vissuta tutta l'abiezione della croce, riceverà. Che ne sa questa pagana della signoria di Cristo e di come il Cristo riceverà questa signoria? Un altro pagano, in Marco, vistolo morire in quel luogo, in quel modo, dirà: questi è il figlio di Dio. Vedete che è andare oltre? Figlio di Davide. Abbiamo visto stamattina, figlio di Davide è il titolo messianico. Che ne sa questa delle promesse messianiche? Ecco, ma anche noi, che ne sappiamo della profondità della preghiera liturgica? Che ne sappiamo della profondità dei salmi, che prima di essere parola e preghiera nostra è parola di Dio? Che prima di essere preghiera della Chiesa è stata la preghiera dell'Emanuele, del Dio che si è fatto carne per avere vera compassione di noi. Che ne sa questa della storia della salvezza, che dopo le promesse fatte ad Abramo diventano le promesse fatte a Davide. Lei che vive tutt'altra storia, quella dei suoi dei, delle sue divinità e del suo popolo. Ma prende in prestito. Si fa forte. Allora, in questa cananea che si rivolge a Gesù, vediamo la chiesa che viene dai pagani, che si rivolge a Gesù con la preghiera della chiesa che viene da Israele. Mia figlia è crudelmente tormentata da un demonio. Notate come la mamma chieda pietà di sé, perché c'è questa identificazione, questa empatia tra madre e figlia, questa simbiosi. Se voi leggete l'episodio analogo, quello del padre del bambino epilettico, prima di tutto chiede pietà per il bambino, per il figlio. Poi pietà di noi e alla fine pietà di me, perché è lui l'ostacolo alla grazia, è lui quello che deve essere salvato. Invece questa donna, illuminata dallo Spirito, no? Ricorderete nella Dei Verbum e nei documenti conciliari sulle altre religioni, come il seme dello Spirito è presente anche nelle altre religioni. Ecco, questa donna sa rivolgersi così al Signore. Poi ritorneremo sulla preghiera di questa donna, perché è proprio il nostro modo di pregare, liturgico, che poi diventa personale, eccetera. Ma egli non le rivolse neppure una parola. Almeno alla madre c'è una parola brusca, che c'è tra me e te, o donna. Non è ancora giunta la mia ora. C'è un apparente rifiuto esplicito, c'è una comunicazione comunque. Qui c'è il silenzio di Dio, il verbo. Colui che è la parola di Dio si rifiuta di darsi a questa perché è pagana. E lo dice. I discepoli gli si accostarono implorando. Nella CEI, nel testo della CEI, esaudiscila. Il testo invece originale è un po' più drastico. Licenziala. Fai in modo che non ci stia qui a scocciare. Vedi come ci grida dietro. Ricorderete l'episodio di Bartimeo che gridava la stessa preghiera, pietà di me, Signore figlio di Davide. Lì sono addirittura la folla, ma anche i discepoli che in quel momento facevano parte della folla, a zittirlo, perché quando qualcuno grida dà fastidio. Vedi come ci grida dietro, e poi soprattutto è donna ed è pagana. Ma egli rispose, ecco, Gesù dal profondo del suo cuore, Gesù è l'Emmanuele, per cui con noi, ma questo con noi è perfettamente realizzato. Gesù non è l'uomo perfetto come intendiamo noi, no? L'uomo che non ha limiti. Noi pensiamo, è perfetto che non ha limiti. No, è perfettamente uomo. E essere perfettamente l'uomo vuol dire assumere dei limiti, il limite del tempo e dello spazio, ma anche il limite della cultura e della religione. Sono limiti che Gesù ha voluto assumere, il limite della fame e della sete, fu tentato ed ebbe fame, si sedette e aveva sete. Il limite dell'emotività che deve esprimersi con le lacrime, il limite dell'ira che Marco, per fortuna, mette in evidenza, mentre gli altri cercano di dire, sa, non sta bene. Perché non sta bene? Allora non sarebbe un uomo. Ma come no? È perfettamente uomo, per cui di fronte al male si adira. O si adira anche quando i suoi discepoli sono testardi. Capite questo? Ha accettato in pieno di essere ebreo. E come tale c'è una priorità, ma d'altronde anche Paolo, che pure è l'apostolo dei gentili, come dice, prima gli ebrei e poi. Questo prima Gesù lo prende così sul serio che dice, non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. E anche ai suoi nel discorso missionario, capitolo 10, andate solo alle pecore. Soltanto alla fine del Vangelo, poi lo vedremo, si apre a tutte le genti. Probabilmente, adesso non bisogna fare psicologia, no, non ci sta male. Probabilmente non lo disse così, lo disse anche soffrendo, perché se i discepoli hanno compassione di questa donna che urla perché la figlia sta male, quanto più lui. Però lui ha accettato il limite, per cui non trasforma le pietre in pane e non va oltre, perché il padre, almeno secondo la scrittura, gli ha detto così. Fortuna, sia un'altra mamma, Maria, non si fa sgomentare dalla parola del figlio e dice ai servi, fate quello che egli vi dirà, ma anche questa mamma. Ci penso io. Venne, gli si prostrò dinanzi e gli disse, Signore, aiutami. Cerca di rompere il silenzio, di squarciare quel cielo tremendamente chiuso. Signore, ancora una volta, il titolo pasquale, aiutami. Ed egli rispose, ecco, c'è almeno la comunicazione. Rivela il suo limite. Non è bene prendere il pane dei figli, i figli di Israele, per gettarlo ai cagnolini. I pagani sono cani. No, anche adesso, come ci chiamano gli islamici? Ma come chiamavamo noi loro fino a poco tempo fa? Sì, c'è questo vezzeggiativo, eccetera, però Gesù è ebreo, per lui i pagani sono cani. Vedete, il limite culturale. Ecco, cosa fa fare l'amore e cosa fa fare questa identificazione con chi intercede, cioè di chi intercede con la persona per cui si intercede. Vedete, la parola intercedere è passare in mezzo, intercedere. Tra Dio che sembra adirato, che sembra muto, sordo, l'altro che potrebbe essere oggetto dell'ira di Dio, e io che mi metto in mezzo, come Mosè, no? Che stette lì davanti a lui per stornare la sua collera dallo sterminio. Ecco allora, quel vezzeggiativo è un varco, dimostra che questo perfettamente uomo ha, adesso faccio un po' di ginnastica mentale, ma quella perfezione di Dio che esprime Luca quando traduce i siate perfetti come è perfetto il Padre vostro, quindi siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Ricorderete Agostino come gioca su questa parola, misericordia è avere il cuore con i miseri. E chi più misero di un pagano? Di una mamma che ha la figlia posseduta dal demonio. E allora ecco il varco. È vero, Signore, che c'è questa impossibilità, questo divieto, ancora una volta la legge scritta. Ma anche i cagnolini si cibano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni, delle briciole, le molliche con cui ci si pulivano le mani tra una portata e l'altra quando non c'erano riposate, anche perché è difficile che un cane possa tirare, vabbè, con la lingua, ma insomma, non è che quello ciba, nutra. Ecco, si cibano delle briciole che cadono qui, cadono, ma che i figli stessi gettano via dalla tavola troppo abbondante. Allora Gesù le replicò, donna, non è più cagna, è donna. È donna come sua madre. Che c'è tra me e te, o donna? Donna, ecco tuo figlio. Donna poi, soprattutto in Giovanni, è appunto il primo nome che Adamo ha dato ad Eva. Per cui c'è un rapporto di sponsalità. Comunque, appunto, ormai Dio in questa donna che rappresenta la Chiesa dei pagani riconosce la sua sposa, la Chiesa, senza più distinzione tra gli uni e gli altri. Davvero grande è la tua fede, ti sia fatto come desideri. Abbiamo sentito oggi come ai due figli di Zebedeo non è stato dato quello che essi chiedevano. Anzi, sentiremo nel Padre nostro che egli ci insegna a pregare, sia fatta la tua volontà, non la nostra. Perché lui nel Getsemani questo ha dovuto dire. A questa donna, a questa pagana, può dire sia fatta la tua volontà. E da quell'istante nel greco c'è da quell'ora, per cui è un rimando, no? Al mistero che rompe tutte le discriminazioni, per cui rende perfetto, consumatum est, è compiuto, è completato, è integrato il progetto di Dio nel figlio. E da quell'istante sua figlia fu guarita. Tante cose ci insegna questo episodio. Dal punto di vista pastorale, se Gesù ha accettato di essere lui evangelizzato da coloro a cui rifiutava il Vangelo, ma non per cattiva volontà, ma per limite accettato. Cioè Gesù ha accolto nella preghiera, nella parola di questa donna, la volontà del Padre. Vai oltre Israele, come poi andrai oltre Israele, non morirai solo per Israele, anche se sulla croce c'è scritto soltanto Re dei Giudei. Ecco, Ecco, anche noi dobbiamo evangelizzare tutti e dobbiamo lasciarci evangelizzare da tutti. Forse l'ultimo dei fedeli, forse il più distante, con una frase, una battuta, ci riporta alla vera volontà di Dio, appunto a una volontà che va oltre lo scritto, che va oltre la regola. Ricordate l'episodio di Benedetto e Scolastica. Anche Benedetto era schiavo della legge. Devo ritornare in monastero, sennò che succede? E allora Scolastica che fa? Piange, prega, piange, fuori piove e Benedetto è costretto. Qual è il commento di Gregorio Magno? Poté più l'amore. Cioè noi abbiamo il rischio che la regola, ma se la regola non è impregnata d'amore, diventa morte anche la regola, voglia che la chiamiamo santa. Vi ho detto che il tema di fondo è l'Eucarestia, il pane dei figli. Ce n'è così tanto che lo sprechiamo. Come questa manna data ai 40 anni, alla fine proprio nauseava. Può succedere anche a noi così. Ne abbiamo così tanta che ci facciamo il callo, non ci fa più niente. Mentre chi o non l'ha perché non ha conosciuto Cristo, o ha conosciuto Cristo, ma la sua situazione matrimoniale oggi, appunto chi opera nelle parrocchie, ma anche chi confessa qui, sa quante famiglie sono irregolari. Vorrebbero poter partecipare ai sacramenti, non possono perché la loro situazione matrimoniale. Però con quanta sete, con quanta. Mentre noi, siccome non abbiamo impedimenti canonici, e allora. Ecco la preghiera della Cananea. Teresa d'Avila la presenta proprio come un modello di preghiera e direi anche dal punto di vista pedagogico, anche pastoralmente. Dapprima la preghiera della Cananea è liturgica, utilizza la preghiera della Chiesa, Kyrie eleison, figlio di Davide. Ed è così della Chiesa, questa preghiera che sapete in Oriente sostituisce ogni altra preghiera. La preghiera di Gesù, no? Preghiera esicastica. Perché c'è tutto. Gesù, figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. C'è il mistero dell'Emanuele che entra nel mio mistero di peccatore. E in questo incontro c'è l'attuazione della sua identità, ma anche della mia identità redenta. Ma indipendentemente proprio dalla formula, è così che dobbiamo insegnare a pregare. Anche in famiglia, adesso non lo si fa più, a volte anche a scuola. Tante maestre, anche suore, insegnano, rifuggono dalle formule, preferiscono la preghiera spontanea. Ma il ragazzino, quando ha raggiunto i 12 anni, abbandona la preghiera spontanea perché ha legato troppo la spontaneità alla preghiera. La crisi adolescenziale molla tutto. Se non ha memorizzato una preghiera che non è sua, è della Chiesa, poi quando riavrà non saprà cosa dire a Dio. Così anche noi Se abbandonassimo lo schema monastico, no? E prendessimo un'altra spiritualità, quella carmelitana, che dà più valore alla preghiera personale, alla meditazione. Quando il Signore dovesse provarci con l'aridità, che cosa gli diciamo in quelle 2 ore di meditazione? Se invece abbiamo valorizzato il momento della preghiera liturgica, continuamente facendo quello sforzo che ci chiede Benedetto, no? Di unire la mente alla voce, cioè proprio di far nostri, come state leggendo Cassiano, no? I salmi come se l'avessimo composti noi. Allora, non potrà non venire il momento di aridità, ma allora io dirò i salmi e nei salmi troverò qualcosa, dico, se non io, almeno Gesù che li ha pregati, questo sentiva. E allora, capite che è stupendo, ed è, d'altronde, insomma, i monaci del deserto, eppure erano maestri di preghiera, perché invece di passare ore alla meditazione zen, pregavano i salmi, appunto perché credevano in questa validità della preghiera donata da Dio, della preghiera in cui non sei mai solo, c'è sempre il noi della Chiesa. È chiaro, come dicevano sempre i padri, che chi prega solo stando in piedi, cioè in coro, non prega mai, perché poi bisogna continuare nel lavoro, nella cella e soprattutto nel silenzio del cuore. E poi soprattutto un insegnamento che ci dà la Cananea, la preghiera, come ci dirà Gesù in Luca 18, deve essere perseverante. Dovete essere scoccianti come quella vedova, appunto, chiamata importuna. Come quell'amico che va a svegliare di notte l'altro amico, eccetera. Perseverante. E guardate, perseverante non per sé, per gli altri. Mosè dice a Dio, allora cancella me dal libro della vita, se tu non vuoi esaudirmi per il popolo peccatore. Ecco, l'intercessore che arriva a avere il cuore di Dio. Poi ecco, come ci dice anche Benedetto, no? Dopo l'Opus Dei, la preghiera personale deve essere breve, breve nel senso essenziale. Anche perché è segno di umiltà. Io non so dire più di te. Allora, Bartimeo, che cosa vuoi? Che io veda. Che cosa vuoi? Aiutami. E non temere il dialogo con Dio, non temere quella dimensione di lotta che è la preghiera. Ti dice cane, ti dice peccatore, ti dice non meriti nulla, ti dice come a Silvano del Monte Athos, meriti l'inferno. Però ti dice anche, appunto, Silvano del Monte Athos, sta nell'inferno e non disperare. Se il tuo cuore ti rimprovera, Dio è più grande del tuo cuore. Il dialogo, e poi sapete, no, nella tradizione monastica, la lotta con Dio, l'episodio di Giacobbe che lotta con l'angelo. È una lotta e alla fine sembri perdente, no? Però ti cambia il nome, ti cambia l'identità, non sei più Giacobbe, sei Israele. Bene, continuiamo. come salmi, appunto per l'orazio, a parte il fatto che uno potrebbe, se ha vissuto anche la preghiera esicastica, sì, avere, soprattutto non so se nell'adorazione ci saranno momenti di silenzio, ecco, un po' di preghiera esicastica, proprio questa preghiera appunto essenziale. Però ci sono anche gli stupendi Salmi 13 che possiamo mettere sulla bocca della Samaritana, sulla bocca di ogni uomo che ha la sensazione che Dio sia sordo, non lo ascolti. Quante volte, lo dicono anche a voi, no? Chissà se Dio mi ascolta perché la mia preghiera è povera, ma proprio perché è povera ti ascolta. Se fosse una preghiera, perché sono peccatore, ma io non sono venuto per i giusti, ma i peccatori. Però noi misuriamo Dio su di noi, c'è poco da fare. E allora è chiaro che non abbiamo quella insistenza nella preghiera. Appunto, la preghiera fino a quando, Signore? Fino a quando? Fino a quando? Fino a quando? E poi termina con l'esaudimento. Nella tua misericordia ho confidato. L'altro salmo, il salmo 28, che è proprio questo ancora di più sulla bocca della cananea che urla e viene esaudita. A te grido, Signore, ricordate, no? Non restare in silenzio, mio Dio, perché se tu non mi parli, io sono come chi scende nella fossa. Sono salmi pasquali. Bene, allora, un po' di intervallo, allora alle 4 dobbiamo stare in chiesa. Ah, alle 4 e mezza? Avevo capito. Allora, ci abbiamo più tempo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.